www.redigio.it e la storia continua. Fra i personaggi milanesi vi è anche chi ha inventato il Campari. C'è chi da grande vuol fare fisico perché a scuola aveva propensione per le materie scientifiche, chi vuole andare alla Bocconi perché aspira a diventare un manager e chi sogna l'avventura militare nel deserto pensando al generale Schwarzkopf, l'eroe della guerra del Golfo. C'è chi poi, dopo la laurea, per assicurarsi una buona carriera, va a Londra o a New York per uno stage, oppure Harvard per un master. Ma facendo le dovute proporzioni, non c'è quindi da meravigliarsi se un secolo e mezzo fa un giovanotto in un piccolo paese vicino a Pavia avesse un suo sogno nel cassetto: diventare padrone di un caffè in una grande città. Per realizzarlo, questo giovane, una mattina del 1842, partì con la diligenza dalla piazza di Castelnuovo per andare a fare il suo stage a Torino, chilometri e chilometri lontano da casa. Si chiamava Gaspare Campari, figlio di agricoltori. A Torino cominciò a lavorare come garzone nella liquoreria Bass, una delle più famose della capitale piemontese. Gaspare, fin da ragazzo, era stato affascinato dal mondo dei caffè. Chi gli avesse ispirato quella scelta, che doveva fare la fortuna di tutta la sua dinastia, non si è mai saputo. Certo, Castelnuovo non era Venezia come Florian o a Roma col caffè greco che potessero eccitare nella fantasia, ma un minuscolo comune della Lomellina, Castelnuovo. Eppure l'atmosfera del caffè da qualche parte doveva essergli pure arrivata. Il caffè era il lusso all'epoca, il ritrovo dei signori, il caffè era tutto. Carlo Alberto, prima di iniziare le udienze del mattino, chiedeva ai suoi ministri: «Ebbene, signori, che cosa si è detto ieri sera al caffè Florio?» Il Bass fu la scuola di Gaspare Campari. Il padrone della liquoreria produceva lui stesso le bevande che vendeva. Gaspare, spinto dalla voglia di imparare, lo seguiva passo passo. La cantina del negozio era piena di alambicchi, di fornelli, di provette, di erbe dai nomi difficili. Il giovane li annotava perché alcuni erano in latino. Era attento alla composizione delle varie miscele, alla cui base era sempre il vermouth. Un giorno cominciò a sperimentare anche lui. Provando e riprovando, inventò nuovi liquori. Al Bass passava tutto a Torino. Gaspare studiava la clientela, badando alle preferenze, ai mutevoli capricci, cercando di assecondare i gusti, e presto si accorgono che è bravo. Ormai non è più un garzone. Diventa amico del personale del Cambio, il ristorante di Cavour, che ne frequenta la buvette e anche lì per accumulare esperienza. Occhieggia nella sala affollata e il suo sguardo si ferma su Cavour, che mangia sempre solo allo stesso tavolo: risotto con cotoletta, formaggio, frutta, vino, e in tutto spende 95 centesimi. Lasciando il resto della lira come mancia. La clientela è molto raffinata e c'è aria di grande signorilità. In Gaspare si radicò sempre di più l'aspirazione ad avere un locale proprio, addirittura a Milano, dove infatti arriva dopo un breve rodaggio a Novara nel 1862. La città allora aveva 300.000 abitanti. Campari aprì la sua liquoreria sotto il coperto dei Figini, vicino al Duomo. La clientela lo favorì. Al banco c'era la moglie, la signora Letizia. Lui era tutto il giorno nel sotterraneo a studiare nuovi preparati e a scegliere miscele alcoliche, perfezionando già quelle esistenti e consultando i suoi vecchi quaderni. Nel 1866, appena iniziarono i lavori della galleria, Gaspare si accaparrò alcuni locali e così il giorno dell'inaugurazione, il 16 settembre del 1867, allo sbocco della galleria si videro per la prima volta smaglianti, uno di fronte all'altro, il ristorante Campari e il Camparino. L'azienda si ingrandì rapidamente. Le ricerche di nuove formule continuarono e in quegli anni, per stimolare l'appetito, erano di moda gli amari. Gaspare partì proprio da questi e dopo centinaia di esperimenti gli parve di aver indovinato la miscela, quella giusta, e la battezzò Bitter all'uso della Hollanda. Bitter è una parola generica che in tedesco e in inglese significa amaro, il nome comune che Campari trasformò in proprio. Di Olanda non aveva proprio niente e così per brevità venne chiamata Bitter Campari. Era tanto buono che tutti volevano berlo, il bitter che fabbricava Campari. Re Umberto I veniva apposta da Monza per gustarlo al banco del negozio della galleria. Il segreto del bitter stava tutto nel dosaggio e nella qualità delle erbe. Per schiarirlo si usava la chiara dell'uovo. Così i lavoratori del Campari, al mattino, si preparavano colossali zabaioni con i tuorli d'uovo offerti dalla ditta assieme al vermouth, dopo averne separato l'albume. La ricetta era segreta e veniva custodita nella cassaforte, affidata al chimico della casa. Ancora oggi schiere di esperti girano in Italia e all'estero per smascherare le contraffazioni. Basta primo sorso, talvolta il solo profumo, per scoprire il dolo. A Gaspare successe Davide, che rimarrà nella storia dell'imprenditoria italiana come un grande anticipatore dei tempi, quando non c'era ancora né il marketing né la cura dell'immagine, e gli riuscì, appoggiandosi a due prodotti eccellenti, il bitter e il cordial, a diffondere nel mondo il nome Campari. Un nome che i bambini di tutti i paesi sillabavano leggendo sui muri vicino a grandi figure a colori di enorme bottiglie. E le bottiglie del bitter e del cordial possono sembrare bottiglie comuni, ma hanno una linea particolare e sono servite da modello a Carrà e a Morandi. La pubblicità è stata l'anima della Campari. Davide vi dedicava alcune ore al giorno e per realizzarla si servì di poeti, di scrittori, di grandi artisti. Cappiello, Sacchetti, Dudovic, Sinopico, Nizzoli, Di Pero, Tofano, Boccasile. C'è ancora chi ricorda i sonetti di Renato Simoni e alcuni dei manifesti più belli, spesso ispirati dallo stesso Davide, e appartengono già alla storia del costume, come la figurina a doppio profilo del Pierrot bianco e rosso o la spirale di buccia d'arancia che circonda il folletto danzante. Campari e Camparino fanno la storia di Milano. Pranzare al Campari negli anni 20 e 30 era come un ingresso in società. In un appuntamento al Camparino era già un impegno d'amore. www.redigio.it e la storia continua.